Da questo deriva come preghi o che cos'è la preghiera. Punto è questo qui. E la grande confusione può essere solo a questo livello, solo perché altrimenti l'atteggiamento del pregare, intendendo per pregare l'atteggiamento di dipendenza, la coscienza del limite, il sapere di essere un'esistenza precaria, per esempio, no? L'approfondire nella preghiera la coscienza di essere come l'erba o di essere un soffio, come dice con la bellissima espressione dal Genesi poi tutta la Bibbia, questo è importantissimo. Se la preghiera significa la traduzione, l'esperienza della precarietà, dell'essere precario e quindi del non poter dire, ah, io non ho bisogno di pregare, io faccio da me. Certo, l'atteggiamento di preghiera, se per preghiera si intende la precarietà, l'esperienza della precarietà e della dipendenza, dell'affidamento, della fede, questa va comunque bene. Però la prova o la verifica o il termometro, se si tratta di un'esperienza di fede o di una tentazione della preghiera o di una caduta della preghiera nella tentazione, questo lo si vede precisamente dalle esperienze cruciali. Cioè lo si vede quando le cose non vanno a modo mio. È soltanto lì che si fa la verifica se quello che si intendeva dire è precisamente nella logica della croce, quindi non è che non si possa pregare. Preghiamo pure, ragazzi, ma rendiamoci ben conto che non basta dire ho pregato per dire che ho pregato bene. Non basta dire preghiera per toccare sano, tocca sana. Non è un tocca sana. La preghiera è fatta per convertire, non per imbonire. E qui è un discorso difficile se si vuole, perché è scomodo, lo so bene, però
livelli diversi, perché normalmente, certo, se c'è sto padre buono, io è chiaro che mi devo rivolgere a sto padre buono.
Chiaro,
io,
se io ho un ecco,
il fragile,
ecco se io ho un rapporto filiale, mi muovo da figlio.
Certo.
Ecco, mi muovo da figlio. Però se mi muovo davvero da figlio, oppure credevo di muovermi da figlio, ma non lo ero, lo verifico proprio quando viene la tentazione.
Quello della verifica va bene, capito, però ci può essere anche un atteggiamento contrario, cioè nel senso di dire, proprio perché io dipendo totalmente da Dio e quindi sono in una posizione di figliolanza, lui sa quello di cui io ho bisogno. Quindi in un certo senso non dico che è superfluo pregare, ma
per lui
superfluo
è superfluo che io preghi.
Ecco, può
ma non per
me.
me.
Serve a me.
Ah, ma è quello che lui vuole, è il mio bene. Ecco perché non è superfluo.
Tanto per portare l'esempio, ritornare all'esempio di Mario, no? Cioè se io vado in macchina, tanto cioè usare un esempio banale, se vogliamo, se io vado in macchina, mi pare quasi inutile, cioè per Dio, che io dica salvami, insomma, da eventuali pericoli o imprevisti o mia incapacità di guidare bene, no? Perché lui sa, cioè la mia vita è nelle sue mani, quindi indipendentemente, non è perché io se non prego, insomma, lui me butta giù per un fosso, cioè è proprio perché c'è questo rapporto, insomma, voglio dire che è indipendente dalla preghiera, semmai è un mio bisogno quello di dire in quel momento, cioè deriva dal mio sentirmi insicura, sì, in una situazione di precarietà, il rivolgere la preghiera, ma che insomma...
Non da sentirmi insicuro, questo è un aggettivo ambiguo. Ambiguo.
Insomma, io ho coscienza che non è nelle mie mani la vita, che non è nelle mie mani la eccetera eccetera, no? Ecco, e che quindi dipendo da lui.
Preghiera diventa un gesto di affido a lui, anche di quel momento.
Ma sì, ho capito, ma perché
per me la cosa più
perché
difficile.
Coscienza è un'espressione proprio della coscienza del proprio limite, cioè della propria
precarietà.
Ma non perché Dio ha bisogno che
no, ma la preghiera non si fa per Dio,
appunto, serve a noi, serve a me.
Non serve, un altro termine ambiguo, ma comunque usiamolo pure per intenderci, non è per Dio che si prega.
È un modo di riportare la propria
La preghiera è una nostra educazione. No. E se Gesù ci ha pregato è perché era uomo.
Appunto, è un bisogno.
E come devo dire, perché era uomo e perché era figlio. Quindi contemporaneamente diremmo noi perché era uomo e perché era Dio, nella stessa maniera. Perché ciò che noi chiamiamo preghiera è nient'altro che l'esperienza o l'esperimentare una relazione filiale con Dio.
Quindi sempre all'interno di un rapporto d'amore.
Sempre all'interno di un rapporto d'amore, di un rapporto di dipendenza nel senso che dicevamo prima, cioè di affidamento, no? di filialità, bambini, se non diventerete come bambini, eccetera, che è una nostra necessità, è un, come devo dire, è importante, necessaria, utile, tra virgolette, serve sempre, tra virgolette, a noi. Perché? Perché siamo noi che corriamo il rischio, cioè la tentazione di essere auto-adoratori, idolatri. Siamo noi che veniamo educati attraverso la preghiera a non... Certamente non è perché Dio abbia bisogno che noi lo informiamo dei nostri bisogni, né tantomeno che facciamo pressione su di Lui, come le frasi del Vangelo molto spesso ripetono, che la preghiera non consiste nel moltiplicare parole, non si tratta di fare raccomandazioni. Si sa che Egli ci vuol bene molto di più di quello che noi sappiamo, siamo coscienti che Egli ci voglia prima ancora che ne siamo coscienti, per carità. Il problema è quello della nostra educazione a diventare ciò che siamo, a scoprire ciò che è il senso della nostra vita. Ed è questo il grande, indispensabile compito della preghiera. Per noi, si capisce, non certamente per Dio.
Quindi la preghiera, in un certo modo, noi la intendiamo come un piegare il Dio a qualche cosa di cui ci sembra in quel momento.
Questo è antropocentrico.
Sì, mentre invece
questo
la preghiera dovrebbe essere
a rovescio, antropocentrico.
A aprire il cuore all'azione di Dio, perché Dio ci vuol bene, Dio vuole la nostra salvezza, noi l'unica cosa che possiamo chiedere, Signore, aiutaci a fare in modo che siamo disponibili.
Ma alla chiediamo quel che vogliamo. E se si tratta delle parole, dei contenuti, possiamo anche non sottilizzare su quello, purché capiamo che non è tanto quel che si dice, ma come lo si dice la preghiera. Come ha detto Gesù, no? Non moltiplicate parole, non crediate che quando pregate, pregate così, come? Leggiamo il Padre nostro e vedremo come sia fatta la tua volontà. Venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Sì, e poi quel che si dice dopo, non ci indurre in tentazione, compagnia. Insomma, è qui il punto cruciale, perché distingue la preghiera come strumento dell'uomo per influire su Dio, e cioè l'antipreghiera, l'opposto, e la preghiera come invece strumento educativo dell'uomo al rapporto con Dio.
Ma, però anche Dio stesso ha detto chiedete vi sarà dato.
Certo.
È la fiducia.
Certo.
Come una donna, una pia donna, in un... una processione, diciamo così, no? Ha detto sì, io pensavo tra di sé.
A toccare...
A toccare magari...
La frangia del suo mantello.
Io sarò... E lui... Sì. Ma noi non sappiamo, lui ha capito. Chi mi ha toccato?
Sì.
Adesso si vergognava, ha detto... Dopo l'ha detto, sono stato io.
Sì.
E vedi, la tua fede ti ha salvato.
Esatto. Cioè,
ma lì, questo è un altro discorso, quando non... nella tomba dove era sepolto Gesù, no? Mm. La tomba era vuota perché lui ha rovesciato la pietra e poi c'erano delle pie donne, andavano lì per vedere se come...
Andavano a completare la sepoltura perché non avevano finito di seppellire.
Si dice, non lo so se io sbaglio, se è esatto. C'erano delle donne, andavano in questa tomba dove era sepolto della volta, esce fuori un angelo, gli ha detto, cosa cercate qui? Dice, cerchiamo Gesù, ma dice, cercate un vivo tra i morti, lui è resuscitato, non è più qui. Sì. Sarà un detto dei nostri antenati oppure...
No, no, è il Vangelo di Luca. Sono versetti del Vangelo di Luca, pari pari, non è dei nostri antenati, è il Vangelo che dice così, è il Vangelo di Luca che dice così. Comunque anche nell'episodio della preghiera, anche nell'episodio della preghiera che lui citava di quella donna che dice basta che tocchi il suo mantello, anche lì si vede benissimo che cos'è la preghiera, non tanto ciò che lei...
Lui vede anche i nostri pensieri, lui ha capito.
Esatto, ma ciò che lo ha toccato, visto che tutti
ma
lo toccavano, visto che tutti lo toccavano, si vede benissimo da quel racconto del Vangelo, che ciò che lo ha toccato non è l'aver toccato. Cioè ciò che quella donna, chiedeva o che è il contenuto di quella preghiera o che dice che l'ha salvata, non è l'aver toccato Gesù, è l'essere stata sua contemporanea, è l'avere avuto la fortuna di incontrarlo per la strada. Ciò che l'ha salvata è l'avere riposto in lui solo la propria speranza.
E quando quelle altre
questo
donne piangevano, no? A Gesù, Gesù stava facendo i suoi ragionamenti, come i suoi insegnamenti, come stava facendo, no? Ma dice, vieni là, era un suo parente, della sua moglie, della sua mamma, oppure non so, Lazzaro.
Era un fratello.
Ha detto, dice, perché quando è andato là, sarà morto, stava molto peggio. Ma sì, ha detto, quando ve lo dico era 2 o 3 giorni che era morto, porca miseria, ha detto ma ormai si sente il cattivo odore.
Mm.
Ah, ma non è morto, ha detto lui dorme.
Sì.
Ha detto dopo l'ha toccato, Lazzaro, sorti fuori, ha detto quando gli ha detto le sue parole, ma lui però aveva un'altra... aveva in mano la sua
energia.
Onnipotenza.
Sì, era la sorgente della vita che parlava, è per questo che
anche un altro
che parla così.
Era un cieco, no? Allora quello lì, ma ancora non era né resuscitato niente, ma era l'epoca già, faceva dei suoi miracoli, faceva dei suoi, come si dice, prodigi. Allora c'era un cieco, non so se come io aveva chiesto, che ammurlava, era andato in cima una pianta, era questo, non lo so. Dice, cosa vuoi? Burlava. Che ci riveda, ha detto.
Che ci veda.
Quindi,
che io
è andato giù, ha toccato un po'. della terra bagnata e l'ha messa negli occhi e poi quello ci ha rivisto. No, 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 io sono troppo ignorante, ma mi sento raccontare da chi è più grande di me.
Ma sono dei pezzi di Vangelo.
Erano dei cosi, erano dei i miei poveri nonni. Sanno anche le ragioni della Pasqua, la
quale sarebbe?
Della settimana santa.
Quale sarebbe?
L'orazione della settimana santa.
Quale sarebbe?
Dice, o caro figlio mio, che cosa ne sarà di voi la domenica? Deve farmi. O cara madre mia, la domenica o caro figlio mio, che cosa ne sarà di voi lunedì santo? O cara madre mia, lunedì santo, io sarò come un povero prigioniero. O caro figlio mio, cosa ne sarà di voi il martedì santo? O cara madre mia, io il martedì santo sarò venduto per 33 denari di pace. O caro figlio mio, cosa ne sarà di voi il mercoledì santo? O cara madre mia, io il mercoledì santo sarò nell'orto, suderò e clonderò abbondante sangue. O caro figlio mio, cosa ne sarà di voi il giovedì santo? O cara madre mia, io il giovedì santo sarò indeverato col vino e con l'aceto. O caro figlio mio, cosa ne sarà di voi il venerdì santo? O cara mamma mia, io il venerdì santo sarò condotto a una colonna, battuto, flagellato come un agnellino di Pasqua innocente condotto al macello. O caro figlio mio, cosa ne sarà di voi il sabato santo? O cara madre mia, io il sabato santo risusciterò sopra questa terra come un bel formello. O caro figlio mio, che cosa ne sarà di voi la domenica di Pasqua? O cara madre mia, io la domenica di Pasqua sarò redentore padrone di tutto il mondo, e se ci fosse qualche fedele persona che tre volte al giorno la dirà alla settimana santa, cinque volte il venerdì santo, se avessi più peccati che foglie degli alberi, rena del mare, dalle pene dell'inferno lo voglio liberare. Amen.
Questo è il racconto della passione ridotto in pillole, come vedete,
della settimana santa.
In formule catechistiche che si usavano nel secolo scorso.
Un altro, questo è un
compendio del racconto della passione, formulato sotto forma adatta ai tempi.
Se uno, per dire, una domenica o sta male, è indisposto, non può andare alla messa, o che per via può fare anche il neonato, che non può scappare, allora i nostri poveri genitori o nonni, antenati, insomma, diciamo così, dicevano: quando suona la campana, il prete va sull'altare con l'ostia benedetta, questa è la parte di una messa, questa messa che si dice è una parte del paradiso, che da un canto ci stanno gli angeli, dall'altro canto ci stanno gli arcangeli, con 24 verginelle, tutti avanti a pregare Dio, chi per il padre, chi per la madre, una mano sperando di Dio, chi dirà tre volte questo le valerà quando una messa.
Queste sono cose che imparavano a memoria, i bambini piccoli.
Non sapevano né leggere né scrivere.
Queste robe qui non le imparerebbero più.
Non sapevano né leggere né
scrivere. Che la domenica è uguale alla messa,
il problema è di trovare le formule efficaci adesso, come quella volta.
Adesso tutti leggono, scrivono, per dire, anche se dice le preghiere prima di confessarsi, ok. Quella volta il nostro povero nonno, che non sapeva né leggere né scrivere, il mio povero padre, la pura mamma, il povero babbo che era la mia povera mamma, diceva: avanti a voi, oh Gesù Santo Crocifisso, avanti a voi mi metto in ginocchioni, con gli occhi bassi e il cuore aperto. Gesù, se mi volete perdonare, io di questi peccati ne ho fatto una detta, non so se mi sono potuto confessare. Vengo da voi, dolce Signore, che siete morto per mio amore. Quelle ferite che avete nel cuore sono stato io con queste male parole. Quei chiodi duri che avete nei piedi sono stato io con questi mali pensieri. Quella corona di spine che voi portate sono stato io con questi mali peccati. Dal punto che sono nato fino adesso, questo è un obbligo che lo faccio sempre. Vi domando perdono, Dio onnipotente. Loro non sapevano né leggere né scrivere, però
queste cose le sapevano.
Della cosa raccontata.
Ma perché
istinto.
No, non era un istinto, no.
C'era un
È stata un'educazione.
Ha detto questo era.
È stata una cultura nel senso forte del termine.
Un ateo, perché io ero dal circolo di San Crescentino di Urbino.
Sì.
E allora c'era uno che spiegava delle cose e diceva non è una sorella, è una storia che si vociferava. Siccome anche noi tutti abbiamo qualche conoscente, chi più o meno istruito, una roba o un'altra, no? E allora anche loro si sono trovati in una comitiva. Ha detto vogliamo andare a fare una passeggiata fine. Dove? Chi diceva di andare al mare, chi diceva di andare in una gita a caccia, chi diceva di... chi l'ha messa in un modo, chi nell'altro, no? Finché si sono messi d'accordo e sono andati in mare. Hanno deciso di andare in mare. Arriva per dire il dato giorno, che come oggi, per domenica, il giorno fissato. C'era un rignolino nel cielo da una parte, bianco, di tanto non era niente. Andiamo. E sono partiti col battello, la volta usava queste barchette un po'
più
antiche. E allora si sono dei. Fra loro c'era anche uno, un ateo, e faceva scuola di ateismo, e cioè che i benestanti che avevano i figli. Per insegnarci che Dio non c'era, che quello, quell'altro, per il controllo della religione.
Mm.
Ha detto, e c'era anche questo qui, è andato con gli altri, no? Mamma mia, quel nuvolino bianco ha cominciato a ingrossarsi. Tirava un po' un venticello, ma poi dopo si è rinforzato questo vento. Le onde nel mare.
E ne deve crescere.
E ne è una lavella d'acqua, una lavella d'acqua. Il mare faceva le onde, no? Mamma mia, pensavano di dare il loro corpo ai pesci. Allora, quelli che credevano abbastanza, dicendo ma le scappa ha detto qualcosa. Si sono inginocchiati e pregavano. Ha detto. Da un momento all'altro pensavano. Forse andare ci va sempre bene, l'acqua un bel po' ne buttavano via, ma quando il mare fa brutto, se trovate nel mezzo del mare è male. E allora, dopo poi, uno di quelli ha detto, loro si sono messi in ginocchio, hanno pregato il Dio che aiutasse a poter liberarsi da quel naufragio. Allora, uno gli ha detto a quello lì, a quel professore che faceva scuola di ateismo, ma tu ha detto, se tu non credi, fai scuola e dici che sto Dio non c'è, cosa ti inginocchia a fare? Ha detto, si dice che non si, ha detto, mamma mi pagano, si dice che non c'è finché non c'è bisogno, aveva bisogno anche lui, si mette in ginocchio, si dava le mani come con gli altri.
Queste robe qui, le raccontavano nelle missioni popolari, erano i punti,
un'altra,
pezzi forti
un altro,
delle,
poi,
delle missioni.
Purtroppo,
lui se lo ricorda per questo. Sì.
Allora c'era.
È ora di pregare adesso,
di andare a dormire, anch'io non devo lasciare, andare a ricordare. Allora c'era uno, sempre di questi, era un benestante, c'aveva un figlio e voleva vedere l'istinto di questo figlio, che cosa, perché se sta a casa o per il babbo, o per la mamma, o per il nonno, chi è? Dice, questo impara e dice non fa questo perché Dio non vuole, non devi né bestemmiare né fare, devi qualche volta pregare. Allora questo qui aveva un servo e non gli faceva mancare niente. Ha detto, però tu non devi mai parlare di Dio, non né della Madonna, né dei Santi, né di nessuno. Allora c'era un corridoio nel giardino, vedeva questo, ma non ti far vedere, perché se dopo quello ti vede, sospetta. Allora, quello da lontano lo stava a vedere. Tutte le mattine andava, c'era una siepe di quelle siepi fatte da giardino, ben
tagliate,
fitte. Ha visto dove andava, la mattina seguente si è nascosto tra me, lì in mezzo, dove non poteva essere visto, e ha visto questo bambino, questo ragazzino come quello piccolo, il vostro, se avete quel piccolo,
no? Grazie,
allora ha detto
come mio figlio,
quello piccolo,
quello piccolo.
Si è inginocchiato questo bambino e ha detto, si alzava dalla parte che si alza il sole, dice che è tanto bello a vedere, a imbattersi in una situazione di quel genere, e c'era il mare, e questo bambino si è inginocchiato, e lui guai se aveva la parola, non la parola d'ordine, ma doveva, era istruito da, che non doveva, per vedere l'istinto da se stesso come faceva, no? Ha visto questo bambino che si era inginocchiato, ha piegato le mani, lui guai, non doveva essere mai suggerito di queste cose. Questo bambino si è inginocchiato, ha piegato le sue manine e poi ha detto al sole, oh sole che sorgi, quanto sei bello, ma più bello di te ancora deve essere chi ti ha creato. Quando lo incontri, dalle un bacio per me, ha detto. Questo bambino, a dopo che l'ha raccontato al suo babbo che non credeva niente,
ci sono i racconti delle missioni popolari, ragazzi, catechismo di una volta,
faceva così.
Io ero
così,
il catechismo degli adulti
di San Crescentino di Urbino.
Allora adesso dicevi, concludiamo la preghiera della sera.
Scusi.
Prego, non ha disturbato per niente, è vero?
È un piacere
constatare queste robe.
Qualche cosa.
Cominciamo prima del cantico della Beata Vergine.
Piangevo davanti al sepolcro, poi ho visto il mio Signore. Alleluia.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili.
Ha rimato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Piangevo davanti al sepolcro, poi ho visto il mio Signore. Alleluia. Uniti in fraterna esultanza pasquale, acclamiamo Cristo che è risorto e vive immortale. diciamo con fede, Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
Ti preghiamo per i vescovi, i presbiteri, i diaconi,
perché promuovano nel popolo cristiano il senso di corresponsabilità al servizio del Vangelo.
Ti preghiamo per i teologi e per i catechisti,
perché servano la verità con purezza di spirito.
Ti preghiamo per tutti i membri del popolo di Dio,
perché combattono la pacifica battaglia della fede e ricevano il premio del tuo regno.
Tu che sulla croce hai distrutto la sentenza della nostra condanna,
spezza le catene della schiavitù e liberaci dal male.
Tu che hai liberato dagli inferi le anime dei giusti che